La magia viene praticata da decine di migliaia di anni in ogni parte del mondo abitato. Nonostante le numerose predizioni che la davano per morente, resta tutt'oggi diffusa e ha saputo sopravvivere anche ai tentativi di sradicarla. Quando le persone si trovano davanti ai problemi della vita e della morte, quando desiderano conoscere il futuro o vogliono comprendere il passato, spesso finiscono per rivolgersi alla magia. Prego, entrate pure, siete benvenuti nella bottega dell'alchimista.
Allora, buonasera, siamo tornati ancora una volta con un ospite che non sentivamo da un po' e abbiamo colto l'occasione. In realtà, se non vado errato, ci è quasi venuto spontaneo sentirci a un certo punto. Ci siamo risposti a qualche storia su Instagram e qualche fenomeno di cui magari parleremo stasera ci ha portato a pensare che si potesse fare una nuova puntata insieme. Quest'ospite è Paola Gianfrotta, benvenuta, bentornata nella bottega dell'alchimista.
Ciao ragazzi, grazie, è sempre un piacere stare nella bottega dell'alchimista.
Un abbraccio caloroso.
E quindi stasera siamo qua per parlare di un argomento nuovo rispetto a quello che avevamo trattato l'ultima volta. Si parlò insieme di psichedelici o di psichedelia in generale. Mentre oggi andiamo a trattare qualcosa che è sì tangente ma non necessariamente attinente. Parliamo di sincronicità. Parliamo di sincronicità e Paola è sicuramente la più indicata per parlare dell'argomento. E in realtà io ultimamente stiamo facendo questa domanda all'inizio di ogni puntata, ovvero facciamo mettere a voi le carte in tavola, quindi senza introdurre troppo, senza spoilerare, diciamo, di cosa parliamo stasera, cosa intendiamo per sincronicità?
Beh, più che Paola direi che forse Jung è il più indicato per parlare di sincronicità. Paola, in questo momento recupera un po' i concetti di Jung che per fortuna che c'è stato Jung. La sincronicità la si definisce letteralmente il principio di nessi acausali, ossia si parla quindi del legame tra due eventi che avvengono in contemporanea, connessi tra loro ma non in maniera causale. Quindi ciò vuol dire che non c'è un'influenza materialmente reciproca. Questi possono apparire come appartenenti allo stesso contenuto significativo, come reazione ad una simpatia tra due elementi, ma tra questi non vi è un'azione diretta quale causa della sincronia, altrimenti conosciuta appunto, come diceva spesso Jung, coincidenze significative. Ecco perché a questo spesso facciamo risalire l'espressione proprio che coincidenza, stavo pensando a te, che coincidenza sei spuntato tu. E in realtà su questo Jung tante volte ha precisato che in realtà la coincidenza non è una mera coincidenza, ma è una coincidenza appunto significativa. Perché? Perché può portare in sé un significato che può essere più o meno generale o soprattutto più o meno singolare anche per la persona che la esperisce in quel momento. Questo per farla un po' in breve. È un concetto che è nato intorno nel 1950 per esattezza, e nel periodo in cui con Pauli, il fisico, dopo che hanno stretto, cioè, o meglio, faccio una piccola digressione, Pauli è stato un paziente di Jung per un po' di tempo, per un paio di anni. Però a un certo punto questa relazione è stata così sorprendente tra i due che scelsero di terminare il rapporto analitico per cominciare appunto lo studio della sincronicità. Jung dal punto di vista analitico, mentre Pauli dal punto di vista della fisica quantistica. Ora già è difficile entrare nel tema della sincronicità, figuriamoci in quello della fisica quantistica, quindi io me ne guardo bene. Però sta di fatto che tra l'unione di queste due grandi menti è nato questo concetto che in realtà adesso è nel linguaggio comune di tante persone, non di tutte, non di troppe, ma di tante persone.
È interessante anche il collegamento tra due temi che sono apparentemente così distanti, che toccano diciamo campi che sono così appunto distanti tra loro, ma che in un certo senso riescono a collegarsi tramite due menti e due tipi di studi che trovano la stessa, lo stesso punto di partenza. È interessante perché ti fa capire, secondo me, quanto il concetto di sincronicità sia così universale, si possa prendere in così tante diverse direzioni.
Ma tu dici che sono due materie distanti? Fisica quantistica e filosofia, no? Chiedo entrambi, perché in realtà pensandoci mi sembra l'esatto opposto. A me sembrano la stessa materia che usa strumenti diversi per misurare... per misurare... tanto.
Assolutamente. Assolutamente sì. Io pure ne sono sempre stata convinta. L'ho visto anche studiando, anche appunto chi grandi menti prima di me lo capivano in più. E se si studia, se si guarda un po' anche alle relazioni che c'erano in quegli anni, quindi non solo negli anni 50 in realtà, molto prima, parlo di fine 800, però le menti della fisica teorica e le menti dei primi psicoanalisti erano in collegamento tra di loro, cioè loro avevano dei salotti in cui si trovavano, erano amici, c'erano gli allievi di Einstein che poi erano più o meno in analisi da Freud piuttosto che da Ferenczi, quindi comunque c'era questo collegamento, cioè non è tutto frutto di un caso o una cosa che è nata dopo, perché se si guarda indietro la storia già c'era in essere questa collaborazione. Mi viene in mente, che ne so, anche Bohm, per esempio.
È interessante, secondo me, tra l'altro, partire da qua. Partire dal fatto che questo argomento, in realtà, noi l'abbiamo fatta molto concettuale, però sì, effettivamente si tratta di due materie ben distinte che cercano cose diverse. Però proprio da qua si potrebbe partire per... quindi per esplorare questo discorso, in quanto trovando cosa hanno in comune queste due materie, magari riusciamo ad avere un elemento, uno dei primi elementi noti di questa sincronicità di cui parliamo questa sera. E chiedo a te, in entrambe, penso uno degli elementi necessari per la misurazione sono i simboli, o comunque le forme, le misure appunto che gli elementi analizzati assumono. Nel caso di un approccio analitico, comunque psicologico, si tratta di simboli, quelli che possono comporre il linguaggio o la realtà percepita. Nel caso della fisica quantistica, sicuramente i simboli hanno un'altra funzione. Ma quando parliamo di sincronicità, che forme assume questa? E com'è possibile dunque averne una misura? E in questo caso a te chiedo per la parte analitica.
È una bella domanda questa, Più che altro perché non credo che ci sia un simbolo univoco per rappresentare la sincronicità. O meglio, in realtà Jung aveva provato a schematizzare come una croce, in cui i quattro vertici convergevano incrociandosi nel punto centrale, ed era lì che c'era la sincronicità e la coincidenza di quattro elementi apparentemente distinti e separati che però convergono entrambi verso il centro. Quindi se proprio dovessi cercarne uno individuabile, però questo non diventa più un simbolo per riconoscere, ma diventa un simbolo concettuale per cercare di capire di cosa stiamo parlando. Sicuramente la sincronicità può apparire attraverso simboli che secondo me sono soggettivi, cioè se la sincronicità prende elementi che possono essere sia personali sia generali, quindi dall'inconscio collettivo, a mettere in comunicazione questi due poli, o può ancora mettere in comunicazione due poli individuali, tipo due persone, due capi del mondo, lo fa passando attraverso l'inconscio collettivo. Però non so se riesco a trovare effettivamente un vero simbolo. Perché è come dire, ok, la sincronicità è a forma di stella, è a forma di cerchio. No, la sincronicità è ovunque, se la si coglie. Però di sicuro ci possono essere dei simboli che sono condivisi da tante persone.
Sì, infatti il concetto proprio di sincronicità collegato all'idea, diciamo, alla connessione che c'è tra quello che è il da quelli che sono i segni personali a quelli che sono i segni collettivi, che in un certo senso si possono unire in un senso armonico, in termini di simbologia quasi mi ricorda ciò che in concetto è o sono i simboli della geometria sacra, in un certo senso, no? In cui tutte le strutture di una certa figura si incontrano in un modo, in un'armonia tale da poter trovare un equilibrio e una connessione con tutti gli elementi al suo interno. E questo è un pochino, penso che a livello fisico sia un pochino la rappresentazione fisica di quella che è la sincronicità poi nel mondo reale al quale noi andiamo incontro, o comunque sì, a cui noi possiamo andare incontro in un modo o nell'altro.
Una sequenzialità.
Sì.
Questo è molto interessante, perché sicuramente la questione più complessa da affrontare è il cogliere queste, come vogliamo chiamarle, emanazioni della sincronicità, del concetto di sincronicità.
Assolutamente. Io ho sempre pensato che la sincronicità si presenta un po' come, non lo so, una segnaletica, un qualcosa che indica un passaggio, un sassolino, la mollichina, qualsiasi cosa che ne so, anche le frecce o le lucette di via che ci sono sull'aereo per indicare le uscite, no? Comunque degli indicatori. Perché se ci pensiamo bene, le sincronie ci sono sempre, che noi le notiamo o meno, quelle comunque esistono. È nel momento in cui le notiamo che allora diventano significative per noi. E a cosa ci vanno a servire? Perché effettivamente può capitare che una sincronia può essere importante o significativa, non lo so, per quel momento specifico, mi può far ricordare qualcosa, mi può indicare una cosa momentanea, ma può essere molto più intensa e molto più importante, sia per me, sia... Ora, io sto ipotizzando che ci siano due persone, facciamo l'esempio della sincronia tra due persone, ma ovviamente i casi sono tanti altri. E faccio l'esempio che ho fatto prima, penso a Salvatore e Salvatore mi manda un messaggio. E quindi lì dire ok, beh, vuol dire che era il momento di, ora la faccio molto quasi teatrale, era il momento che ci dovevamo sentire per comunicarci qualcosa. Ci può essere qualcosa di molto più profondo, per esempio, e non so, o il sentore, oppure sogno mia madre piuttosto che mia nonna, la sento il giorno dopo e scopro che ha avuto una brutta giornata, ha avuto un malessere, qualsiasi cosa possa aver avuto. Quella sincronicità a cosa è servita o a chi è servita? Può essere servita sicuramente entrambe. Oppure altra cosa, quando può essere solamente singolare per una persona sola, che ne so, una persona deve andare a fare per forza il colloquio di lavoro, il quale non è troppo convinto, non passa il treno. Il messaggio a volte sembra chiaro, no? E a volte di queste sincronie in una giornata una persona, ne può avere milioni, quando si dice ma oggi proprio una giornata tutte a me capitano. Quelle sono una serie di sincronie che in qualche modo stanno dicendo qualcosa. Cosa dicono? Non si sa, lo può capire solamente la persona. Se è abbastanza sveglia e introspettiva forse anche per cogliere quello che gli viene mostrato. Mi viene in mente, per esempio, un altro esempio ancora, e una volta in cui stavo facendo un laboratorio di gruppo, era un laboratorio in due fasi, in cui in una prima fase il mio collaboratore stava facendo un bagno sonoro di gong, di campane tibetane, e persone che comunque non si conoscevano tra di loro, si erano riunite lì solamente per quell'occasione. Varietà, un gruppetto di circa 20 persone. In una seconda fase, a seguito della meditazione, ho chiesto loro di fare un disegno, di riportare su carta quello che avevano vissuto. Su questo gruppetto la stragrande maggioranza avevano tutti disegnato un disegno spiralico che andava su, che andava giù, a destra, a sinistra, comunque in qualche modo tra di loro si erano connessi. Anche questa è sincronia. Sì. Cosa esprime questa sincronia? Un messaggio per ognuno? No, forse no. Però sicuramente è un messaggio che può dire che, guarda, esiste quell'unus mundus di cui parlava la von Franz. Tutto è collegato, siamo tutti insieme. Forse può essere stato quello il messaggio di dire a quelle persone che erano tutti insieme e condividevano lo stesso percorso.
Sì, perché poi alla fine penso che la domanda che uno poi va a farsi, considerando il discorso della sincronia nel modo in cui lo stiamo trattando, diventa anche la domanda diventa anche qual è il punto, il fine, qual è la cosa che io posso trarre da captare una certa sincronia, in un certo senso. E una di queste cose potrebbe essere, per esempio, come hai appena accennato, anche la consapevolezza della connessione che c'è tra tutti noi e tra tutti gli elementi dell'universo, in un certo senso, comunque tra tutti noi come individui. Ma può esserci anche altro, in un modo o nell'altro, e dipende da qual è il tipo di sincronia e in quale momento uno lo capta. Però sì, appunto, penso che una domanda interessante da farsi sia anche, appunto, a che fine mi porta il captare una certa sincronia.
Sì, più che altro perché, sempre il mio modesto parere, la gente ha bisogno di sapere. La cosa più difficile dell'essere umano è stare nell'incertezza, ed è ciò che effettivamente tutti i grandi insegnamenti invitano a fare. Forse le sincronie spingono anche a quello. E questo per dire che comunque la gente tendenzialmente, quando è davanti a qualcosa che più o meno capisce, anche se le capisce, ti dice: io che me ne faccio. Secondo me, e poi ripeto, porto la mia esperienza, ma posso portare anche quella di altre persone, devo dire, per me le sincronie sono essenziali nella mia vita. Grazie a Dio che ci sono le sincronie, perché tante cose probabilmente non le avrei capite, tante altre non le avrei esperite. Ed è piacevole quando, sia per me che riesco a farlo, sia per la persona che riceve, quando si prova a farglielo notare che dietro ci può essere qualcosa in più. La prospettiva cambia.
Ma infatti forse quello che la sincronicità ci suggerisce può essere un approcciare la vita alla ricerca della sincronicità stessa, non necessariamente per trarne un risultato immediato, tra l'altro, perché poi il problema è quello, no? Che notata la sincronicità, a qualcuno potrebbe venire immediato a cercare una risposta immediata o un risultato immediato, invece è abbastanza arrogante come posizione. Forse l'obiettivo è davvero dimostrarsi aperti rispetto a questa fenomenologia, perché mi hai detto una cosa molto bella, il fatto che per te sia importante, il fatto che per te abbia avuto dei risultati importanti nella vita, non tanto l'emanazione delle singole sincronie, quanto il fatto stesso che nella tua vita ci siano. E questo è, però è un approccio, lo vedo come un approccio, cioè nel senso tu ti stai ponendo quasi in ascolto per l'universo in questo modo, no?
Beh, una volta che cominci con le sincronie mica finisci. Non esci più, come si dice. No, è impossibile, soprattutto perché in qualche modo la connessione, quando è accesa, è accesa. Cioè, è difficile poi perdere la connessione con tutto il resto. e per tutto il resto intendo veramente l'inconscio collettivo, l'inconscio, ora non per forza parlare di inconscio collettivo come se fosse una cosa di chissà, non so, dell'altro mondo, però per dire che è vero che una volta che tu lo noti, inevitabilmente noterai tutte le altre, è un effetto domino positivo. E poi secondo me accade anche che ti guardi indietro e capisci quelle che ti erano sfuggite prima, può capitare, senza dubbio, ripeto, inizi a vederne di altre, inizi a vederne anche di più frequenti, poi più o meno, secondo me, più ne vedi, se c'è un periodo specifico in cui proprio ce ne stanno tantissimo, vuol dire che qualche corda la stai suonando in quel momento. Secondo me è bello, è entusiasmante. Che può essere, ora dico forse una baggianata, magari salterà qualcuno dalla sedia, però è lo stesso modo secondo cui si può praticare una forma di divinazione, come una lettura dei tarocchi, piuttosto anche la lettura dei tarocchi risponde al principio di sincronicità, perché proprio in quel momento mi deve essere uscita l'imperatrice piuttosto che la papessa, piuttosto che un'altra carta, no? Anche quello funziona così, anche l'I Ching funziona così, secondo me. Poi dico, ripeto, magari viene, non lo so, Jodorowsky, mi prende a schiaffi. Però se proprio me la devo spiegare.
Sì, infatti, se non sbaglio, era proprio Jung a utilizzare l'I Ching come, forse come primo esempio proprio di idea di sincronicità, o comunque sì, per spiegare un pochino il tema, o comunque per avvicinarsi a quello che era il tema adesso. Non voglio dire una stupidata, però se non sbaglio sì, c'era stata una connessione tra Jung e Li Qing per quanto riguardava la sincronicità. E alla fine sì, è vero, tutte quelle che sono le pratiche cosiddette divinatorie, esoteriche, magiche, come le vogliamo definire, tarocchi, Li Qing, eccetera, sicuramente sì, no, riesco a vedere questo collegamento tra il concetto di sincronicità e diciamo tutto quello che riguarda, anche perché appunto ti fai poi qualche domanda, no? Perché l'universo mi porta davanti a me questa immagine in questo momento, in questo preciso istante, e non un'altra. E ovviamente una mente più riduzionista. Mai c'ho l'inglese nella testa, ormai. riduzionista. Una mente più riduzionista potrebbe andare a conclusioni ovviamente molto più ferrate e scientifiche, quando invece poi le domande sono molto più ampie e i messaggi possono essere molto più interessanti di quello che possiamo pensare, ecco.
Sì, è verissimo, ma tra l'altro anche l'incontro con il riferimento, quando parlavi dell'I Ching con Jung, anche quell'incontro è stato fonte di una sincronia, perché Jung era in contatto con Willem, il senologo. Sì, però mi sono intrippata io. e comunque, essendo in contatto con Willem, per caso gli era stata proposta la lettura del Segreto del Fiore d'Oro, che benché sia un testo alchemico, però poi ha aperto anche le porte allo studio dell'I Ching, quindi anche lì era stato un caso. Infatti, tra l'altro, questa cosa è proprio scritta nell'introduzione del Segreto del Fiore d'Oro, perché è stato contemporaneamente il periodo in cui Jung ha fatto l'introduzione alla traduzione di Willem, e no, il contrario, Willem ha fatto l'introduzione al Segreto del Fiore d'Oro di Jung e Jung ha fatto l'introduzione all'I Ching di Willem. Anche quello era stato una sorta di scambio dopo che c'erano state le sincronie. È comunque una cosa interessante che vi invito a vedere.
Ma colgo l'occasione per fare una domanda scomoda, perché un superficiale potrebbe puntare il dito e dire: ma voi quindi ci state dicendo che c'è un destino, perché se questi segni, questi simboli, questi eventi ci raccontano qualcosa, ci comunicano qualcosa, e se lo fanno in una maniera talmente imprevedibile per noi, ma prevedibile nella loro essenza, allora evidentemente sono stati messi lì da qualcuno, da qualcosa. Quindi la sincronicità può essere una prova schiacciante del fatto che esiste il destino o tutt'altro?
Potrebbe essere anche una prova schiacciante della teoria del multiverso. Beh, più che altro perché stavo pensando che mentre parlavi l'immagine che avevo nella mente era di una linea che si biforca di fronte ad ogni sincronicità. Ma qui proprio sto dicendo cose fantastiche e fantascientifiche probabilmente, però mi piace fantasticare e a volte mi piace vederla anche così, perché una specie di sliding doors, no? Se io seguo quella sincronicità in quel momento è un cartello triangolare e lì secondo me può scattare lo sliding doors, no? Poi è capace che tutto questo non è vero niente, è semplicemente un cartello che dici tu per la tua strada puoi andare, ma sappi che
sì,
c'è questo.
Sì, praticamente seguendo quelle che sono le vari punti di sincronicità nella propria vita, si segue una direzione che è come se fosse, non so, ma nel senso sì, nel senso ho capito cosa vuoi intendere, cioè l'intera esistenza può biforcarsi e dividersi tra quelle che sono le direzioni in cui può andare seguendo e captando quelli che sono i messaggi con le sincronicità che trovi nella tua vita, e invece l'altra strada è quella in cui le ignori o magari non le riesci a captare e quindi le perdi e non segui quello che può essere un percorso che magari era un po' più grande diciamo delle cose che normalmente potresti trovarti davanti nella tua vita. Poi sì, ovviamente, come hai detto te, può essere tutto un'ipotesi, può essere tutto quanto un qualcosa di non reale, ma ovviamente noi anche a noi piace fantasticare, quindi siamo sicuramente, abbracciamo questa idea con calore.
Beh, in realtà stavo pensando anche all'altra parte della domanda di Roberto, ossia qualcuno che ha scritto o che ha dato queste indicazioni. Bah, non lo so, perché credo che l'esistenza è viva di per sé. E io poi sono una di quelle che è fermamente convinta della presenza del Dio interiore, della pietra filosofale, come la vogliamo chiamare. E quindi alla fine, se questa forma vitale di conoscenza superiore comunque dentro di noi non è quella che è direttamente connessa con questa esistenza che è viva di per sé, a me piace pensarla un po' così, più che di un qualcosa che sia tipo stratificato come Dio, cielo, persone. Poi ripeto, queste sono tutte le mie idee, le mie fantasie, sono tutte personali, niente di scientifico. Un giorno forse scriverò e pubblicherò qualche cosa.
Sarà in vendita nella nostra bottega.